sulle tracce dei Cavalieri di Malta, a Maruggio. Tra passato e futuro. Percorso storico, della professoressa Cosima Saracino.
Bentrovati da Laura Diomede. Sulle tracce dei Cavalieri di Malta a Maruggio, tra passato e futuro, è un programma storico-culturale dedicato al piccolo comune medioevale di Maruggio, 5.300 abitanti, comune che si affaccia nel Mar Ionio, nell'area salentina e tarantina della Magna Grecia. È una terra che ha subito l'invasione dei Saraceni. I Saraceni erano predoni musulmani che provenivano dalle coste dell'Africa settentrionale e dalla Spagna si addentrarono nel Mediterraneo con le loro incursioni piratesche dagli anni 850 all'anno 1000, periodo durante il quale si colloca proprio la nascita del paese. Anche Maruggio fu oggetto di una di queste incursioni, nonostante il primo agglomerato urbano si fosse insidiato all'interno di un avvallamento naturale che avrebbe dovuto nasconderlo alla vista di eventuali predoni che venissero dal mare. Furono proprio i Cavalieri di Malta, a partire dal XIV secolo, che diedero notevole impulso alla vita e alla storia della piccola comunità, provvedendo anche alla sua difesa con la costruzione di un castello, sede fissa di una guarnigione militare e di alcune torri costiere, tra cui Torre Moline, che si trova proprio al centro di Campomarino. Delle testimonianze vive che i Cavalieri di Malta hanno lasciato nella storia e nell'abitato di Maruggio ci parlerà la professoressa Cosima Saracino, docente di lettere, appassionata della storia della sua Maruggio, che ha cercato di trasmettere ai suoi alunni nel corso della sua pluriennale attività di insegnamento. Bentrovata professoressa. Professoressa, grazie per la sua disponibilità concessa al circuito Leccento Radio TV, del quale fa parte il canale Radio TAC, Tutela Ambiente Campomarino e del Salento.
Salve a tutti, riprendiamo questo nostro girovagare per le strade di Maruggio. Però mi sono accorta che in queste nostre peregrinazioni tra i meandri della storia più antica del paese può capitare talvolta di entrare in cunicoli oppure in luoghi poco illuminati. E lo stesso è capitato a noi, cioè abbiamo imboccato un sentiero sbagliato perché poco rischiarato dalle notizie e quindi dobbiamo un po' tornare indietro per entrare in quello giusto. A cosa mi riferisco? Nella precedente conversazione, parlando del presunto periodo di nascita del nostro paesello, che dovrebbe collocarsi nell'alto medioevo all'incirca tra l'870 e il 963, abbiamo citato Nicefaro Foca, cui è intitolata una delle vie. Vi ho detto che era un generale bizantino. In realtà ho dovuto ricredermi. E la confusione da dove nasce? Dal fatto che alla storia sono passati il Nicefaro Foca, di cui parlavo l'altra volta, come valente generale che aveva operato nel sud Italia e aveva liberato il mare, almeno per un breve periodo, dal pericolo saraceno, e un suo discendente, probabilmente un nipote, omonimo, sempre Nicefaro Foca, che chiaramente si colloca in anni successivi, che divenne imperatore di Bisanzio. Ed è proprio sotto il suo regno, e secondo alcune fonti, suo regno che è datato dal 963 al 969, dicevo, proprio in questo periodo sarebbe stato fondato Maruggio, per opera di un suo generale, Gorgolano, cui, guarda caso, è dedicata un'altra via di Maruggio, adiacente a via Nicefaro Foca e a via Nicola De Pandis. E anche di questo personaggio, cioè di Nicola De Pandis, torneremo a parlare, perché, come già vi ho detto, fu uno dei primi cavalieri di Malta a governare il paese. Quindi, diciamo, la rettifica nasce proprio da quel Gorgolano, di cui io non sapevo assolutamente niente, ma riflettendo sull'assetto delle vie di Maruggio mi sono resa conto che era vicinissima a via Nicefaro Foca, per cui mi sono chiesta ci deve essere qualche attinenza e quindi sono andata a sfrugugliare tra le vecchie carte e internet, perché questa storia che ricostruiamo è bellissima proprio perché in qualche caso mi sono d'aiuto delle cronache antiche, ma molto spesso di queste cronache antiche io non ho conoscenza diretta, non ho, diciamo, il cartaceo per intenderci. Ma devo fare delle ricerche negli archivi o in altri autori che hanno citato queste fonti antiche. E queste ricerche ovviamente le faccio su internet. Comunque, nel ripercorrere questa storia, quindi abbiamo trovato questo personaggio. Dalle mie ricerche risulta che fosse addirittura un eunuco. E sempre in queste ricerche ho scoperto che questa categoria nell'impero bizantino aveva un ruolo molto importante e ricopriva degli incarichi davvero prestigiosi. E proprio a uno di questi sarebbe stato affidato l'incarico di ricostruire, diciamo così, antichi abitati nell'Italia meridionale, che dipendeva dall'impero bizantino, e da lui a questo Gorgolano, un altro personaggio, si fa risalire la ricostruzione di Catanzaro, quindi di località anche in Calabria. E questa storia viene narrata in una cronaca del tempo e si fa cenno in questa cronaca anche alla fondazione di Marugio. Quindi questo generale bizantino sarebbe venuto nel sud d'Italia, avrebbe ricostruito vari insediamenti che erano stati distrutti o che erano dispersi, tra cui anche Catanzaro e anche Marugio. Quindi, aperta questa piccola, chiusa anzi, questa piccola digressione su Gorgolano, facciamo un altro piccolo salto indietro, perché anche qui ci tocca fare un'ulteriore precisazione. Avevamo già parlato dei Templari che prima dei Cavalieri di Malta avevano avuto una sede nel nostro paese. Però io avevo delle memorie, ma non certezze, che volevo ulteriormente verificare. E facendo questa operazione, e delle ricerche chiaramente, è venuto fuori che tra le pochissime sedi Templari che c'erano in Puglia, ma davvero bastano le dita di una mano, c'erano tra l'altro quella di Brindisi e quella di Marugio. E l'attribuzione di una sede dei Templari a Marugio è un fatto veramente importante, perché questo è un ordine cavalleresco potentissimo all'epoca, un vero stato nello stato, ed era stato anche decisivo in alcune vicende storiche. Quindi dicevamo che la commenda di Marugio dipendeva dalla commenda di Brindisi. E sempre dalla commenda di Brindisi continua a dipendere Marugio anche nei secoli successivi, anche dopo la soppressione della mansione templare e il passaggio ai Cavalieri di Malta. Questa notizia è certa perché abbiamo una testimonianza in quei capitoli della Bagliva già citati, cioè quegli ordinamenti amministrativi e giuridici che i Cavalieri di Malta e l'Università di Marugio, cioè potremmo dire l'amministrazione comunale di Marugio dell'epoca, avevano redatto. E proprio nell'incipit di questo importantissimo documento si sottolinea come il Casale Marubi fosse in toto sotto la giurisdizione dei Cavalieri di Malta. Lo ricordiamo, siamo nel 1473. Torniamo invece all'epoca templare. Cosa succede? Che intorno al 400, quando già i Templari non ci sono più, la commenda di Brindisi perde gradualmente importanza, forse a causa della decadenza del suo porto, avvenuta in seguito alla caduta di Rodi, che era stata una delle sedi precedenti dei Cavalieri. E cosa succede? Che in seguito alla decadenza di Brindisi, la commenda di Marugio aumenta il suo prestigio, diventando, dopo il 1500, commenda magistrale. Anche questo è testimoniato, però questa volta il documento non è di carta, ma è di pietra. Basta alzare lo sguardo in Piazza del Popolo verso la facciata ovest del Castello dei Commendatori. Lì è tuttora visibile, perché è bella grande tra l'altro, uno stemma composto da più parti, e in effetti si tratta di un trittico praticamente, dove c'è lo stemma del Gran Maestro dell'epoca e le sue armi, sormontate da un grande cappello cardinalizio. Perché? Perché il Gran Maestro dell'epoca, Fra Ugo Lubens de Verdal, fu eletto cardinale da Sisto V nel 1587. Fu in carica come Gran Maestro dal 1581 al 1595, epoca in cui Maruggio era già una commenda magistrale, e le armi, lo stemma e il cappello cardinalizio confermano e sottolineano questo nuovo ruolo e l'importanza che aveva Maruggio all'interno del sistema dell'ordine. Allora, visto che noi sottolineiamo questo fatto, forse è bene aprire una piccola parentesi e chiarire che cosa era una commenda magistrale. In realtà, noi abbiamo detto che l'ordine era suddiviso in grandi, diciamo, in grandi sezioni che si chiamavano baliaggi, priorati. Ora, all'interno di ogni priorato, che era suddiviso ulteriormente in commende, c'era almeno una di queste commende magistrali, e che derivavano il nome e avevano maggiore importanza perché erano in diretta dipendenza dal Gran Maestro, il quale poteva affidarle a un cavaliere perché fossero gestite, ma la maggior parte delle rendite arrivavano direttamente al Gran Maestro, e quindi in un certo qual modo era anche, diciamo, cura del Gran Maestro occuparsi maggiormente di questa commenda da cui ricavava gran parte dei suoi beni. Torniamo adesso a Nicola De Pandis, che abbiamo lasciato all'inizio di questa chiacchierata. E allora, abbiamo detto che fu il primo della serie dei cavalieri, ma non abbiamo detto come e perché c'è questo suo primato in un certo senso. Allora, dobbiamo tornare di nuovo ai Templari. Quando l'ordine dei Templari viene violentemente e, diciamo, sanguinosamente pure possiamo aggiungere, soppresso, che cosa succede dei loro beni? E qui dobbiamo dire che la storia piccola di Maruggio si incrocia con la storia grande dell'Europa e del mondo, cioè quella dei re e dei papi, perché noi sappiamo che l'ordine templare viene soppresso in seguito all'intervento del re di Francia Filippo il Bello e, diciamo così, col beneplacito del Papa. Allora, tutti i beni dei Templari entrano in una specie di stand-by, però nel frattempo il Papa decide che devono essere riassegnati all'Ordine dei Cavalieri di Malta. E quindi c'è un periodo in cui questo passaggio non avviene, perché non avviene immediatamente, passano alcuni anni. Quindi, nell'attesa che questo passaggio avvenga, i beni di Maruggio vennero affidati in custodia ad una potente signora dell'epoca, una certa Giovanna Caballaro, che altri non era che la mamma di quel Nicola De Pandis più volte citato. E qui abbiamo due versioni di quello che accadde. Secondo una versione, nel 1317, la signora dovette consegnare i beni, perché lei era solo una custode, all'Ordine dei Cavalieri di Malta. Secondo un'altra versione della storia che io conoscevo, questi beni erano della signora Caballaro. Non so se lei se ne era appropriata indebitamente, ma comunque, secondo questa versione della storia, volendo dare prestigio al figlio, si adoperò perché entrasse nell'ordine dei cavalieri di Malta. Però pare che l'ingresso nell'ordine dovesse essere accompagnato da una specie di corredo, non di biancheria ovviamente, ma di possedimenti. E tra i possedimenti della signora c'era appunto Maruggio, che fa da corredo all'ingresso di Nicola De Pandis nel sovrano militare ordine di Malta. E non sappiamo se questi beni erano veramente, diciamo, impegnativi a tal punto che determinarono la sua nomina a primo commendatore della commenda, dal momento che erano beni della sua famiglia in qualche modo. Allora, spero di non avervi annoiato con questo lungo excursus sui, diciamo, i primi secoli della storia di Maruggio, in cui per forza di cose, in qualche caso dobbiamo procedere per ipotesi, in qualche altro abbiamo documenti certi, ma diciamo le vicende si intrecciano un po' tra loro. E mi dovete perdonare se non ho seguito un ordine strettamente cronologico, ma secondo me sarebbe stato un po' noioso. E di questa mia opinione, poi eventualmente aspetto riscontri. Arrivederci, alla prossima.
Ringraziamo la professoressa Cosima Saracino per le inedite storie raccontate sul canale Radio TAC, Tutela Ambiente Campomarino e del Salento. Alla prossima puntata, sempre su questa rete, le 100 Radio TV e da Laura Diomedio.